Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Tante resistenze sono cadute di fronte a un dramma così evidente. È un'esperienza che ha spesso fatto emergere sia nei malati ma anche nei sanitari le esigenze più profonde, la domanda di Dio che è cioè la domanda del senso della vita.
Buongiorno e bentrovati a Chiese in diretta con la voce che abbiamo appena ascoltato della dottoressa Rita Monotti, primario di medicina interna all'ospedale La Carità di Locarno.
In questa prima domenica di marzo, giornata dedicata al malato, vi danno il loro più cordiale benvenuto Corinne Zaug e Luisa Nitti.
Sì, è stata un'esperienza forte, io direi un'esperienza forte umana di fratellanza, dove l'unica possibilità per affrontare questa crisi era mettere al primo posto la persona, andare oltre la tecnologia, il saper fare. E allora lì, insieme, in gruppo, abbiamo saputo trovare rapidamente le buone e giuste soluzioni a tutti i problemi che si presentavano quotidianamente. Le persone insieme hanno fatto e stanno ancora facendo la differenza con una determinazione, la stanchezza, ma la determinazione di sapere di star facendo delle buone cose.
Luca Merlini è direttore dell'ospedale La Carità di Locarno, uno degli ospedali Covid del Canton Ticino. Ha dovuto affrontare grandi sfide logistiche e organizzative in questo anno di pandemia.
Se c'è qualcosa che possiamo imparare dalla pandemia che dilaga da un anno a questa parte, è che insieme alla cura della malattia fisica c'è un grande lavoro da fare per rafforzare il sistema immunitario dell'anima, per diventare cioè più resistenti dentro. Lo affermano i promotori della giornata del malato, il cui obiettivo da 80 anni a questa parte è quello di far incontrare i malati con i sani. Esattamente ciò che la pandemia ci ha impedito e ancora ci impedisce di fare, almeno così come vorremmo.
Certamente l'accompagnamento dei malati in questo tempo risente della condizione di pandemia che stiamo attraversando.
Racconta Ilenia Goss, pastora valdese e medico.
Questo è riferito sia all'accompagnamento degli ammalati ospedalizzati, nel caso di pazienti Covid ma anche non Covid, sia nel caso di pazienti che invece sono a casa e dicevo sia Covid sia non Covid, perché certamente l'accompagnamento pastorale nel caso di paziente Covid ospedalizzato avviene con dei mezzi tecnologici che ci aiutano, che in qualche modo sostengono una vicinanza anche in mancanza della prossimità fisica, e dunque una cura pastorale che è molto segnata dall'uso della voce ma anche della comunicazione attraverso l'immagine laddove la persona è in condizioni di ricevere ad esempio una videochiamata. Questa condizione pandemica ci porta comunque ad avere una cura pastorale anche per le famiglie e anche per tutta quella realtà di ammalati non Covid che comunque a causa delle condizioni pandemiche e quindi dell'adattamento che anche i nostri sistemi e servizi sanitari devono assumere, si ritrovano a volte un po' più soli, con dei tempi un po' più dilatati rispetto alle loro terapie consuete. Dunque ci si trova ad affrontare anche una condizione psicologicamente di fragilità maggiore e di impossibilità di una programmazione anche delle cure. Dunque, ecco, si affronta tutto questo nell'accompagnamento con i mezzi possibili di prossimità fisica o anche in assenza di prossimità, cercando proprio di non far mai mancare il supporto pastorale.
Vulnerabile ma resiliente. È questo il tema per la giornata del malato di quest'anno. Un invito a guardare al complesso tempo che stiamo vivendo con l'obiettivo di sviluppare dentro di noi la capacità di reagirvi, imparando a integrare i momenti di crisi e di difficoltà all'interno del nostro vissuto, perché è questo che ci rende resilienti e più forti.
Anche chi opera a favore dei malati, il personale che lavora negli ospedali e nelle case di cura, ha bisogno di trovare la giusta condizione psicologica per affrontare questo tempo così impegnativo. Sentiamo ancora Luca Merlini, raggiunto da Don Italo Molinaro.
Luca Merlini, come direttore dell'ospedale Covid del Ticino, dell'ente cantonale ospedaliero, qual è stata la sua preoccupazione umana costante in questi mesi di pandemia?
Curare i curanti, creare dei contesti, delle situazioni che permettessero ai curanti, anche in questa situazione di crisi, di mantenere un loro equilibrio sul tempo, di non andare fuori giri, di poter garantire una salute e il benessere a chi era qua per tante ore, per giorni uno dietro l'altro, con riposo scarso, lasciando a casa le famiglie in lockdown come nella prima ondata. Ecco, a garantire a loro questo benessere.
E come avete raggiunto questo risultato?
Abbiamo veramente derutinizzato e appiattito l'organizzazione con 7 giorni su 7, 3 incontri, degli open meeting aperti a tutto il personale col quale poter informare, discutere, dibattere, condividere soluzioni, proposte, riconsiderarli alla mattina alle 8, a mezzogiorno e alle 5 alla sera, anche il sabato e la domenica, questo per 2 mesi di fila. E poi garantendo anche degli spazi, diciamo così, di quiete, lo abbiamo chiamato sostare, che è saper riposare, ma anche saper stare in se stessi, non dimenticare se stessi, il proprio benessere, per poter continuare a avere la giusta energia, giusto baricentro per curare i pazienti ammalati di Covid. E si è visto molto bene anche in questa pandemia, fa parte della nostra attività quotidiana di chi cura pazienti in un ospedale come il nostro, come tanti altri, che non è semplicemente quello di portare alla guarigione, all'autonomia al paziente, ma anche di dare una speranza.
Dare una speranza, ma come si fa? Lo racconta il pastore di Poschiavo, Antonio Di Passa, che tra le corsie dell'ospedale di casa lo ha incontrato Paolo Tognina.
In che cosa consiste il tuo lavoro pastorale rispetto ai malati?
Ma detta in una parola, ascolto, cercando di capire la situazione che stanno vivendo, quali possono essere le domande, le paure, i timori che hanno, e cercare di accompagnarli nella loro giornata.
Dove si svolge il tuo servizio a favore dei malati?
Principalmente all'ospedale San Sisto qui di Poschiavo o nella casa anziani, ma anche a casa con una visita a domicilio.
Per quanto riguarda le strutture dell'ospedale e della casa per anziani, tu hai liberamente accesso a queste strutture, in qualche modo sei parte del personale curante.
Bisognerebbe fare una distinzione tra pre-Covid e Covid. Prima ero molto libero di girare nelle stanze, nelle strutture. Logicamente da quando c'è il Covid questo qui non è più possibile e quindi organizziamo questi incontri in luoghi protetti. Si fa comunque, ma non posso girare per le strutture, devo farlo nel luogo dove mi indicano l'ospedale o la casa anziani.
Tu devi entrare in ospedale o in casa per anziani con particolari precauzioni, vestendoti con vestiti protettivi. Come succede questa cosa?
Ci sono stati periodi in cui dovevo indossare una veste, guanti, e ancora è possibile che capiti se devo andare in una stanza. Altrimenti no, la mascherina, le distanze, diciamo queste cose normali. Se devo entrare in un particolare reparto, allora sì, allora mi devo vestire.
Nel colloquio che tu hai con i malati si parla di quali argomenti? È la malattia il tema centrale oppure tu apri anche altri orizzonti, altre prospettive?
Quello che posso dire in questo periodo, c'è una certa insofferenza, una certa impazienza verso questa condizione, questa mancanza di contatto, non potersi abbracciare. Molto spesso devo frenare i loro entusiasmi che si gettano per dare la mano, dare un abbraccio, e qualcuno che è malato di Alzheimer è veramente difficile. Mi dispiace tanto perché sembra quasi che uno vuole prendere le distanze, no? E invece no, è per loro protezione anche, no? Insomma, l'aspetto dell'affetto, dello scambio di cure, degli abbracci pesa sul morale.
Abbracci che rimangono a mezz'aria, sorrisi nascosti dietro alle mascherine. Torniamo alla pastora Goss per chiederle in che modo la pandemia sta cambiando il modo di stare vicino ai pazienti.
La pandemia ha indubbiamente avuto e sta avendo un impatto molto forte, molto significativo, sia a livello generale, quindi di collettività, c'è una reazione della collettività e c'è una reazione particolare, che è la reazione individuale che ciascuno di noi ha avuto, anche a seconda del proprio vissuto precedente, del punto di vita in cui si trova e anche del fatto che sia stato toccato direttamente o indirettamente e del modo in cui è stato toccato da questa condizione che tutti stiamo vivendo. Io credo che in realtà, perlomeno per quello che posso osservare negli incontri, nelle persone che ascolto, che sento, nell'accompagnamento anche proprio pastorale, credo che ci sia una generale fragilizzazione, si sente molto la stanchezza, poi questa condizione pandemica sta durando da molto tempo e dunque la durata anche di questa situazione è un elemento di fatica che si sente. Poi naturalmente le diverse fasce di età affrontano questa situazione in modo differenziato e anche con una presa di coscienza molto diversa e certamente accanto a questa fragilizzazione credo che si stia facendo strada la coscienza che certo la salute va curata come qualcosa che è collegato con una responsabilizzazione di tutti e quindi dall'uso delle mascherine, dalla sanificazione a tutti quei comportamenti che sono stati indicati come importanti per la cura della salute propria e degli altri fino a oggi all'adesione alle campagne vaccinali, ecco io credo che tutto questo ci porti proprio a comprendere come la salute non solo sia un bene non scontato, ma è un bene che ci responsabilizza intensamente.
La giornata del malato che in Svizzera si festeggia ormai da oltre 80 anni si pone l'obiettivo di far riflettere sulla pandemia, sulle disabilità, ma anche su tutte quelle malattie che non si possono guarire, ma solo curare.
La malattia, e in particolare proprio la malattia cronica, chiede un cambio generale di assetto psicologico ed emotivo e richiede l'integrazione delle limitazioni che la malattia impone o del disagio che la malattia comporta. E richiede anche l'integrazione nella propria quotidianità e nel proprio tempo, l'integrazione di una routine di vita che è forse diversa da quella precedente al momento della diagnosi, una routine che comprenderà a volte delle terapie, degli esami e comunque delle condizioni a volte anche dolorose che devono essere affrontate. Ma oltre ad essere affrontate devono essere, dicevo, integrate nel proprio vissuto e accolte all'interno della propria identità. E credo che affrontando una malattia cronica sia anche necessaria una sorta di integrazione dell'aspetto temporale dell'esistenza. Il proprio tempo viene in qualche modo reinventato e riprogrammato integrando la condizione limitante. Ma questa integrazione è anche vivibile come apertura a nuove possibilità, paradossalmente anche, perché c'è una valorizzazione di aspetti della vita che in altri tempi della vita possono essere stati di secondo piano e dunque aiutare ad integrare questo vissuto è un lavoro che punta soprattutto sulla accoglienza della vita così come si presenta momento per momento, compreso il tempo della malattia, e una valorizzazione delle relazioni.
Sono le note queste del concerto online che l'ensemble Tacchi Alti propone per questa giornata, concerto che si potrà ascoltare sul sito dell'associazione giornatadelmalato.ch.
Questa giornata del malato, fortemente segnata dall'emergenza della pandemia, ascoltiamo alcune voci e testimonianze di chi dentro e fuori dagli ospedali, da sano e da malato, cerca di integrare nel proprio vissuto anche la malattia, la propria e quella dei propri cari.
Ascoltiamo adesso la testimonianza di padre Alberto Maggi, teologo e religioso dell'Ordine dei Servi di Maria, che qualche anno fa ha vissuto in prima persona l'esperienza di una grave malattia, un'esperienza forte che lo ha portato vicinissimo alla morte, per poi restituirlo alla vita cambiato.
Sono stato colpito da, si chiama dissezione aortica, nella mia ignoranza non sapevo cosa fosse, cercai su Google e lessi soltanto malore mortale con rari casi di sopravvivenza e quindi capivo che mi mancava poco per vivere. Ebbene, non ho avuto né paura, né ansia, né angoscia, anzi sentivo che stavo morendo e avevo come la felicità, l'euforia di fare questa esperienza del morire. E fin dall'inizio ho avuto una certezza che il Signore tutto trasforma in bene. Il Signore non manda pietre che schiacciano la nostra vita, ma pane che lo alimenta. E mi ha aiutato in quella dimensione di chiusura totale in un box 24 ore su 24, il fatto di avere con me il tablet, di poter comunicare con gli altri, raccontare la mia esperienza con serenità e anche con umorismo. Cercavo ogni giorno, anche nelle situazioni più difficili, di trovare qualcosa da sorridere, perché se sorridi alla malattia sei già vincitore. Ma la malattia certo non è da desiderare, non è da ricercare, è da fuggire, però capita nella vita. Allora di fronte alla malattia ci possono essere due atteggiamenti, quella dei perdenti, quelli che si sentono sempre debitori della vita, che si piangono addosso e già la malattia ha vinto la sua corsa. Poi ci sono gli altri che sono i vincitori, quelli che si sentono creditori nei confronti della vita, che cercano, non hanno cercato questa malattia, ma già che viene, vediamo cosa di positivo da questa situazione può venire fuori. Quindi trasformare tutto in bene e fare della propria esperienza di malato un dono per gli altri per sapere come affrontare, come vivere questa situazione.
È un esempio di come addomesticare il drago della malattia. Padre Maggi ce l'aveva, per così dire, proprio in casa, nella persona del suo confratello servita, padre David Maria Turoldo, che questo percorso che può far sentire forti proprio a partire dalla propria debolezza lo ha raccontato in tante toccanti poesie.
Anche lui ha vissuto la malattia con nobiltà. Ha detto, ma perché devo chiedere a Dio di guarire me e non l'altro? E ha capito il significato della malattia, che non distrugge la persona, ma paradossalmente è quel momento che libera energie che c'erano e che attendevano soltanto una determinata situazione. Prima hai citato la frase di Paolo, bellissima: quando sono debole è allora che sono più forte. Quando siamo nella debolezza fisica, ecco che quel diaframma che ci separa dalla presenza del Signore nel quale siamo circondati diventa più sottile e percepiamo la presenza di quello che dovremmo capire ogni giorno: un padre che è qui, che ci guida, ci segue e ci accompagna. Di che cosa ci si vuole preoccupare?
Se prima della pandemia la malattia, la morte erano esperienze private che ciascuno doveva affrontare o da solo o nella stretta cerchia familiare, ora malattia e morte sono entrati a far parte del vissuto comune. Paolo Tognina ne ha parlato con Isabelle Nott, teologa evangelica e docente di teologia pratica dell'Università di Berna.
Molti ripetono con una certa rassegnazione o forse con un certo cinismo che i vecchi sono comunque destinati a morire. Ma si può dire che gli ultimi anni di una biografia abbiano meno valore?
No, sarebbe disastroso vederla così. Sappiamo dalla psicologia che gli ultimi anni di vita sono molto importanti. Lo sviluppo dell'essere umano continua fino alla fine dell'esistenza e non dimentichiamo che la possibilità di vivere a lungo è una conquista ottenuta con molti sforzi, grazie ai progressi della medicina.
Lei ritiene normale il modo in cui la nostra società si è in qualche modo abituata ad avere a che fare con la morte durante la pandemia?
Ci sono stati dei passi successivi. In un primo momento, quando tutto è stato chiuso, quando gli istituti per anziani non hanno più permesso l'ingresso agli ospiti, si è trattato di garantire l'integrità fisica della popolazione. Col tempo è diventato chiaro che questo non era possibile. Non viviamo di solo pane, abbiamo altri bisogni, come quello di mantenere dei legami, di contatto. Si può anche morire di solitudine. Questo ha portato la gente a dire che non possiamo più continuare così, altrimenti avremo intorno a noi dei morti viventi.
Quasi lebende tote um uns herum, und das dürfen wir nicht.
È una morte diversa quella causata dal virus.
È difficile fare affermazioni generali. Di certo morire o ammalarsi di un virus precedentemente sconosciuto ha aumentato la nostra sensazione di impotenza e paura. Dunque, morire in tempi di coronavirus ha le sue peculiarità e allo stesso tempo morire fa semplicemente parte della nostra vita.
Siamo in chiusura di questa puntata che in occasione della giornata del malato abbiamo voluto dedicare al tema della malattia e della morte, e lo vogliamo fare guardando un po' più in là, verso quella Pasqua che ormai iniziamo ad intravedere.
Da parte nostra, di Corinne Sauk e di Luisa Nitti, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti e lasciamo che siano la pastora valdese Ilenia Goss e padre Alberto Maggi a concludere questa puntata interamente dedicata al tema della vulnerabilità e della resilienza in questa giornata nazionale del malato.
Credo che il messaggio di Pasqua, effettivamente messaggio di annuncio di risurrezione, che è un annuncio di vita, ci coglie qui dove ci troviamo, quindi in questa condizione di fragilità in cui ci percepiamo anche minacciati, e forse questa condizione ci rende anche sensibili, particolarmente sensibili ad un messaggio che ci raggiunge proprio al cuore del limite più assoluto, che è il limite della morte e della distruzione. In fondo il messaggio di risurrezione della Pasqua è proprio questo, di una speranza, di una luce proprio nel punto più basso, nel punto più assoluto, nella negazione, con una riaffermazione della vita proprio nel momento in cui la vita è negata. E questo annuncio ci ripete che la vita ha il carattere del dono e ha il carattere della responsabilità, per cui ci educa innanzitutto ad accogliere il dono, ma anche a esserne responsabili, sapendo ed essendo coscienti, e questo tempo ce lo insegna anche duramente, essendo coscienti che il dono va alimentato e che dunque le forze legate alla vita, che alimentano la vita, che nutrono la speranza, che nutrono l'amore, devono essere curate, seguite e accompagnate anche attraverso un tempo che ci costringe a fare più fatica e a essere certamente più in difficoltà. Ma questo annuncio di Pasqua ci promette proprio questa vita che è più forte di qualsiasi limitazione, questa vita che alla fine risplende anche laddove ci sembrava tutto oscuro.
Non dobbiamo aspettarci di vedere quasi passivamente questa luce in fondo al tunnel, ma Gesù ci assicura che noi dobbiamo essere la luce che illumina questo tunnel e quindi aiutare le persone a camminare sempre più verso la luce. Questo è il messaggio della Pasqua. Basta di vedere la luce in fondo al tunnel, diventiamo noi questa luce. E come si diventa? Liberando energie inedite, originali, creative, di amore, di generosità e di solidarietà. Questa pandemia ha fatto nascere molte emozioni, molti sentimenti di solidarietà. La pandemia passerà. Queste sensazioni positive di generosità e di solidarietà restano per sempre e arricchiscono la persona.